internet e cose del genere. Però oggi è proprio una di quelle puntate in cui parliamo proprio di internet, tecnologia, privacy e tutto il repertorio, direi, più classico.
Digitale.
Digitale, sì, internet. E quindi iniziamo con...
Io parlerei di digitazione.
Di digitazione, in
invece
effetti.
Di digitale, dai, c'è una variazione sul tema.
Hai decisamente ragione e parliamo anche di uno dei grandi classici che non manca mai di fornire notizie, ovvero di quanto si muove in Cina. In questo caso parleremo di tecnologia cinese, che, diciamo, la parola naturalmente significa, diciamo, volendo tutto e niente, no? In che senso tecnologia cinese? In genere ci riferisce ad industrie di provenienza cinese e sarà così anche questa volta, ma in realtà qui ci si riferisce anche a delle specificità che sono della lingua cinese. Vedremo che saranno importanti per parlare della prossima notizia. Una notizia che ci arriva tramite un report di Citizen Lab, gruppo sempre puntuale su questi argomenti, e che ci parla delle applicazioni che forniscono la tastiera agli smartphone Android. Perché potreste sapere che, no, quindi si può cambiare l'applicazione che gestisce la tastiera, sì, ne trovate, diciamo, una già integrata nel vostro sistema, ma la potete cambiare.
Sì, diciamo, come su Android la tastiera è sempre virtuale, quindi in quanto sempre virtuale è sempre un...
è un programma.
È un'app, un programma. Quindi tu puoi avere un'app che ci sono delle app di default che tra l'altro molto spesso non c'hanno. La maggior parte dei sistemi non ha proprio l'app di default di Android. Molti c'hanno app customizzate,
sì,
dai
Samsung, per esempio.
Tipo alla Samsung, dalla Sony, da quello che è.
Sì.
Oppure ci sono quelle che scegli tu. Magari quelli che qualcuno si trova meglio con quelle che fanno, che so, il tratto continuo. Oppure ci sono quelle che ti permettono di mettere facilmente dei caratteri particolari, tipo io non uso una di questo tipo. Ci sono...
Perché usi molti caratteri particolari o soltanto perché, come hai un gusto di cambiare tutte le cose e non lasciarle mai al default?
No, ho cominciato a usarla semplicemente perché mi capitava spesso di dover accedere via SSH dal cellulare. Cioè che mi chiedessero
di dover eseguire comandi tecnici,
mi chiedessero di accedere, diciamo, nei momenti più impensati via SSH dei sistemi, che diciamo, non avendo altro oggetto che il cellulare, diciamo, uno si arrangia con quello che può.
Quindi in effetti hai cambiato applicazione perché l'uso che fai del cellulare è magari leggermente diverso.
Sì,
da quello
è leggermente diverso,
la media fa.
L'applicazione mi permetteva di utilizzare i caratteri tipo, appunto, parentesi, caratteri che ci sono nelle tastiere normali, ma se guardate, cioè su una tastiera di computer è facile digitarli, ma se guardate su una tastiera di cellulare si può fare, ma diventa lungo perché devi magari andare alla terza schermata della tastiera, magari non c'è proprio quel carattere, magari diventa molto lento digitare su queste cose, mentre una tastiera che permette facilmente di inserire caratteri estesi ti permette di non è mai come la tastiera di un computer, però comunque certo, riesci ad andare a una velocità decente.
Perché dici, oltre ai, diciamo, 26 caratteri dell'alfabeto, diciamo, latino anglosassone, no?
Sì.
che in genere vengono usati, poi ce n'è sempre qualcun altro, i caratteri più importanti, e tu ne volevi usare un altro po', adesso non so quanti saranno, ma magari 50, magari,
sì,
erano i caratteri che in tutto,
diciamo,
ti servivano.
Diciamo, quelli che trovate su una tastiera di computer. Però
come avresti fatto se ti servivano migliaia di caratteri diversi?
Quello sei un problema.
Che immagino sia il caso principalmente di chi magari vuole avere tutte le emoji sotto controllo, no? Quindi avere per ognuno un singolo tasto, no? Quindi massima potenza per scrivere solamente tramite simbolini. O più banalmente di una persona, ce ne sono poche, meno di 2 miliardi, che parla una lingua che è il cinese, anche tante altre lingue hanno ben più di 26 caratteri. Alla fine,
sì,
questa cosa del 26 caratteri è vera per l'alfabeto romano. Diverse lingue hanno un numero diverso, spesso maggiore, di caratteri.
Ma diciamo che la maggior parte delle lingue... Allora, maggior parte, fermo restando che le lingue, la maggior parte, l'alfabeto più diffuso per qualunque lingua è comunque l'alfabeto latino, con varie estensioni, ma la maggior parte delle lingue usa più di 26 caratteri, o perché li usa le estensioni, accenti, cediglie, simboli con,
certo,
varie barre
lì. Lo stesso, no? Agli accenti principalmente.
Sì,
in teoria c'è anche la diere, insomma, sono dei simboli che
simboli,
non usa quasi nessuno, però
simboli diacritici che potete mettere sui caratteri dell'alfabeto latino. ho anche di quello cirillico, perché pure il cirillico ce l'ha, ho anche il greco, pure il greco, cioè sono quelli che hanno numeri caratteri simili, ma poi ci sono tutta una serie di alfabeti come quello arabo. Quello arabo per esempio ha meno caratteri perché non ha le maiuscole e le minuscole, però c'ha il fatto se una lettera è isolata, mediana o iniziale o finale, quindi in realtà per ogni lettera ci sono quattro varianti.
Mi rendo conto solo ora del terribile errore che ho fatto a dare degli accenni che riguardano le lingue in una trasmissione in cui diciamo tu sei tra le persone dotate di microfono. Non riuscirò mai più a chiudere questa porta.
No, chiudiamo. Però diciamo il concetto è che noi abbiamo, se guardate la tastiera di un cellulare, noi ci abbiamo appunto una trentina di caratteri in prima vista, ecco, che tramite i tasti, diciamo tasti, chiamiamoli tasti funzione, riusciamo ad avere 2-3 schermate, 4 in alcuni casi, sì. Per cui arriviamo tipo a 120 caratteri, ma già 120 caratteri, per esempio, se vogliamo separare e non usare algoritmi che diciamo ci fanno correzioni per i fatti loro, che fanno
come qualche, tra poco,
come qualche inferenza, non arriviamo neanche all'arabo con 120 caratteri. Già diciamo ci fermiamo alle lingue europee principali, cioè quelle che non hanno tantissimi segni diacritici.
Ecco, infatti, e quindi come si fa? Io devo dire, non lo so nel dettaglio come si fa, però una volta, insomma, diciamo, parlando con una persona di origine cinese, mi spiegava come si digitavano, no, i caratteri sulla tastiera. Non avrei mai osato chiederglielo, ma me l'ha detto e basta. E sostanzialmente come funziona? Beh, dovendo rappresentare molti caratteri, ci sono tanti metodi. Il più diffuso è il cosiddetto pinyin, penso si pronunci più o meno, non lo so, ma comunque diciamo pinyin, lui mi diceva è nettamente il più diffuso, ma in realtà ce ne sono un po' di altri. Ad esempio lui in realtà ne usava un altro che era più nel secondo più diffuso,
sì, diciamo.
Tutti
più...
questi metodi, quello che fanno non è che non ti rappresentano assolutamente l'intero universo possibile di caratteri, che è semplicemente irrealizzabile, ma hanno delle strategie con cui diciamo facendo più pressioni dei tasti di base si arriva poi a raggiungere il carattere che si vuole raggiungere, no? Quindi sostanzialmente diciamo se con una tastiera 26 caratteri voi premete 3 tasti, beh, di principio potete individuare un carattere su un insieme di 26 alla terza, che non lo so quanto fa, ma fa probabilmente più di 1000, molto più di 1000.
C'è da dire che anche se magari lingue come il cinese c'hanno più di 1000 caratteri, perché penso che ne abbia attorno, nel vocabolario penso che arrivi attorno alla centinaio di migliaio, tuttavia in realtà la stragrande maggioranza di queste sono o caratteri derivati, cioè composizioni, o caratteri talmente poco utilizzati che in realtà non vengono utilizzati normalmente.
Esatto. E qui entra il fatto che molti, non proprio tutti se non sbaglio, di questi sistemi prevedono poi la possibilità di avere suggerimenti. Noi dei suggerimenti l'abbiamo tra virgolette diciamo scoperta magari con il T9, per chi ha qualche anno in più, oppure con il modo in cui la stessa tastiera virtuale degli smartphone propongono dei suggerimenti che tipicamente sono dei completamenti oppure delle correzioni, per cui non so se voi scrivete la maglietta, non so, tipo maglietta con 3T, probabilmente poi quello vi dice maglietta solo con 2T, ma magari già quando sa maglie lui propone magari maglie, maglietta, maglione.
Sì, ormai noi ci siamo abituati su questa cosa, però dico nell'input delle lingue come il cinese questa cosa in realtà esiste da molto tempo.
Sì, per noi diciamo che è una funzione accessoria che chiaramente è migliorativa, ma esatto, non è strutturalmente necessaria.
Sì.
Invece lì è proprio necessaria, perché vai a scrivere dei caratteri dall'alfabeto latino e poi in realtà vuoi inserire dei caratteri in cinese.
Sì,
quindi...
noi diciamo il cinese perché il cinese è proprio forse l'unica tra le lingue maggiormente diffuse che ha veramente questo problema, perché nonostante appunto come diciamo i caratteri sono di una tastiera sono limitati anche per tantissimi altri modi di scrittura, però negli altri tipo quello appunto il modo dell'input arabo, quello indiano o anche quello coreano, comunque puoi utilizzare un algoritmo che non prevede i suggerimenti, cioè nel senso esistono delle regole in base a cui tu scrivi delle cose e l'algoritmo che te le converte, tipo appunto i caratteri iniziali, medi, finali dell'arabo, cioè se ne accorge lo stesso, cioè puoi fare un programma che si accorge se tu stai cominciando a scrivere una cosa o quella è l'ultima carattere della parola e allora sì, te lo modifica, quindi non hai bisogno di scriverlo tu quella cosa, potresti avere bisogno di forzarlo, però dico in realtà una cosa del genere. Cioè, invece il cinese è diverso, perché il cinese, siccome è logografico, quindi praticamente ogni carattere rappresenta un concetto, il numero è talmente elevato e non c'è un algoritmo facile per interpretare quello che stavi pensando mentre scrivevi.
Sì.
Quindi devi comunque passare per una sorta di suggerimento.
Certo, oltretutto il metro Pinyin come funziona? La Pinyin in realtà è la è una sola delle, ma vabbè, diciamo che è la traslitterazione.
La più usata.
È la traslitterazione romanizzata più usata del cinese. Quindi l'idea è che voi scrivete la pronuncia, scrivete la traslitterazione e quello vi ripropone all'indietro. Ma immagino che in questo caso ci sono molti tipi di ambiguità o per omofonia o anche perché in realtà sono cose che non sono propriamente omofone, ma magari si traslitterano uguali, perché comunque la traslitterazione sicuramente perdrà delle informazioni. Non so niente di questa lingua, ma mi sembra intuitivo che questo possa capitare. Metteteci anche magari il desiderio anche di correggere, perché del resto se a noi ci ha fatto piacere avere delle tastiere che correggono quello che scriviamo, sicuramente le persone che scrivono cinese anche si apprezzeranno che magari se c'è una parola così comune da usare, magari soprattutto in base al contesto, anche se hanno digitato i tasti sbagliati, quello gli propone comunque la parola giusta.
Sì, tenete conto tra l'altro che poi l'utilizzo di sistemi come la romanizzazione l'utilizzo dei caratteri latini per scrivere lingue che non ce l'hanno normalmente pone poi tutta una serie di problemi, perché esiste una regola, uno standard che magari è altamente sofisticato. Il Pinyin è uno di questi, cioè nel senso tu potresti scrivere le cose in una maniera molto precisa, usando segni diacritici, accenti, apostrofi, cose. Però in realtà la stragrande maggioranza di persone che traslittano il cinese non lo vanno a questo livello di dettaglio. Una cosa simile, perché poi c'è la traslitterazione, quella appunto da linguista, quella fatta bene, poi c'è quella che si chiamano la versione internet.
Certo.
Cioè quello che è la versione, o versione chat, quella che usano per scrivere una lingua chattando, quella è una versione iper semplificata. Ora, una volta che tu fai un sistema che cerca di fare un'inferenza su quello che stai scrivendo, a questo punto fai in modo che le supporti tutte, non lo fai magari preciso in maniera tale che se ti scordi di mettere un accento quello non capisce più niente, lo fai certo. In maniera che quello gli dai in pasto cose anche approssimate e quello comunque cerca di tirare a indovinare.
Eh sì, ora tutto gira intorno a questo tirare ad indovinare. È stata una lunga introduzione, diciamo, di stampo linguistico, ma questo tirare a indovinare è molto importante, perché come lo si può fare questo tirare a indovinare? Ma diciamo di base lo si può fare, anzi non più che come lo si può fare, diciamo che la scelta è a chi lo facciamo fare, perché se vogliamo un metro predittivo il migliore possibile, cioè a quanto pare, non ne so abbastanza ma mi fido che evidentemente non è facile dare dei buoni suggerimenti, non è, diciamo, si nota la differenza di qualità tra suggeritori diversi, ecco, allora se lo fate girare sopra all'hardware del vostro telefono potreste essere un po' più limitati, potreste essere limitati dalle caratteristiche hardware, magari dalla vasta del corpus e dalla possibilità anche di fare inferenze, diciamo, contestuali. Che intendo? Dico che così come su Android avete osservato che per le configurazioni default, se voi scrivete tipo io domani vado, quello vi propone al tra le parole possibili.
Sì.
Perché? Ancora prima che voi scriviate la sola lettera A. Perché l'idea è che contestualmente questo è un insieme, no? Diciamo, come dire, grammaticamente forse non vale nemmeno la pena di spiegarlo, no? Perché si intuisce che è un tipo di parola che lì ci potrebbe stare bene, che ha buone probabilità di capitare. Ecco, questo tipo di informazioni è utile e rende poi un sistema di completamento che gli utenti percepiscono come migliore. E quindi che cosa si può fare alle volte per avere un buon sistema di completamento che sia anche poi veloce, ovviamente, nonostante dei limiti che possono capitare, che sono limiti hardware? Beh, un metodo classico è quello di usare non l'hardware locale, ma un hardware remoto, quindi usando quello che si chiama spesso la computazione in cloud, che non vuol dire nient'altro che far fare dei conti invece che al mio device, al device di qualcun altro. Ma questo richiede che io gli mando quello che scrivo, perché altrimenti lui come fa a darmi suggerimenti, no? Quindi io scrivo domani vado, lo mando ad un server remoto che fa tante analisi e mi manda i suggerimenti migliori.
Sì, questo, facciamo notare che questa cosa qua è una cosa che a prescindere Si è molto diffusa ovviamente negli ultimi tempi. Pensate che la maggior che ormai ci sono i sistemi di Office Automation sia di Google che di Microsoft, che certo, sono pensati per funzionare così, cioè che tu scrivi una cosa, quelli li mandano ai loro server e funziona in questa maniera. Ormai la parte residente sul computer si è ridotta di molto.
Sì, e infatti non a caso quando, no, tu mi dicevi che avevi cambiato tastiera, poi dopo hai spiegato che volevi una tastiera con delle caratteristiche in più, ma io in realtà mi stavo quasi aspettando che uno dei motivi per cui l'avevi cambiata è che ci sono anche, diciamo, come dire, uno dei motivi per cui le persone cambiano tastiera è per avere una tastiera più attenta alla privacy. No, beh, all'inizio potrebbe sembrare, beh, ma la tastiera virtuale è semplicemente il rimpiazzo per una tastiera fisica, no? Ha tanti tasti virtuali, tu li premi, premi la A e quello fa la A. Sì, per carità, possono essere fatte meglio o peggio, ma quale problema di privacy pongono? Le pongono e come? Perché siccome i dati che passano lì sono molto interessanti, perché di fatto ci passa il testo tutto, che voi scrivete.
Sì, e il testo significa quasi tutto, perché a parte sistemi con cui interagisci soltanto a punta e clicca, certo, in alcune app funzionano così, tutto certo, il resto prevede che tu scrivi, prima o poi scriverai qualcosa da qualche parte.
Eh beh, una grossa parte della messaggistica istantanea, perché dai, ci si manda pure le foto, ovviamente, ci manda anche gli audio, però comunque il testo,
comunque, da
insomma,
qualche
buttalo
parte
via.
Il minimo di testo ce lo devi mettere.
In genere sì. E quindi diciamo che il tema della privacy esiste. Ora, quindi da una parte un sistema che funziona, che ogni carattere digitato viene inviato al server, ovviamente è problematico per la privacy in automatico, e in qualche modo non ci serviva un report di Citizen Lab per capirlo,
per accorgerci di questa cosa. Certo,
questo si chiama in genere un keylogger, veniva chiamato questo strumento, forse viene ancora chiamato, non
è se lo fai apposta è un keylogger, se tu lo utilizzi per una feature invece no.
Esatto, ma qui in realtà invece i problemi di cui parliamo nascono ancora su uno stato ulteriore, quindi assunto che questi sistemi sono dei keylogger che mandano a delle aziende tutto ciò che voi digitate, comunque può esistere qualche cosa di peggio, cioè come potreste dire, vabbè, quindi siamo già al peggio possibile, giusto? In realtà no, questo è molto male, ma non è il peggio possibile, possiamo fare di peggio e lo faremo. Infatti in potenza si potrebbe anche dire, beh, ok, tutto quello che scrivo viene inviato ad un'azienda, ma solo a quell'azienda, quindi tra me e quell'azienda c'è confidenzialità. Certo, se non mi fido di quell'azienda, allora sono messo molto male, però potrei anche essere che io mi fido di quell'azienda, la persona di cui non mi fido magari è il mio vicino di casa, oppure è il mio provider di telecomunicazioni o la mia azienda, cioè l'azienda per cui io lavoro e quindi nel cui ufficio mi trovo in questo momento. Che succede invece in quel caso? Beh, diciamo, no, ci si potrebbe aspettare che comunque ormai più o meno stabilire connessioni sicure tra due parti, di cui una è molto solidamente stabilita, no, che è tipo l'azienda che produce l'app della tastiera, sia un problema tecnologicamente risolto, cioè ormai i canali connessi cifrati sono standard, voi quando vi connettete a Google i dati sono confidenziali tra voi e Google, il quale poi li rivende, però questa è un'altra storia, non è il problema, non è un problema tecnico, quello è un problema, diciamo, di legislazione.
Di legislazione e anche in un certo senso di accettazione di un servizio, cioè sì, voi accettate che il pagamento del vostro servizio sia la rivendita dei vostri dati.
Esattamente. Però qui c'è un dato interessante, ovvero queste tastiere, ricordiamo che uno dei grandi vantaggi di questi metodi cosiddetti basati sul cloud è il fatto che danno buoni risultati in tempi rapidi. Naturalmente quando si scrive si vuole avere un suggerimento in tempo molto 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 rapido, e questo vuol dire spremere le performance di parecchio. Perché comunque non, diciamo, che ne so, il classico, classico vuol dire niente, dipende da dove vi trovate, ma per esempio in Italia mi aspetto che si faccia fatica a fare anche soltanto avanti e dietro di un pacchetto in meno di 20 millisecondi, e questo naturalmente potrebbe anche peggiorare in base alle condizioni di rete di dove vi trovate. Sto pensando alla telefonia mobile principalmente, perché trattandosi di smartphone è il caso più concreto, però serve anche metterci dell'elaborazione in mezzo. Inoltre, no, i dati vanno inviati, i dati giusti, e poi li si vuole anche magari cifrare pur di avere confidenzialità, e questo richiede il fatto di ottimizzare molto, e si sa che qualcuno diceva che l'ottimizzazione prematura è la radice di tutti i mali. Sicuramente ottimizzare è difficile, ed è difficile ottimizzare per tante cose contemporaneamente, cioè a volte quando si ottimizza per le prestazioni si fa fatica a fare bene anche altri aspetti. E così questa ricerca ci mostra che Syriza Lab ha analizzato le tastiere, diciamo le app che forniscono tastiere di 9 vendor di smartphone importanti. Non sono tutti quanti letteralmente cinesi, per esempio c'è la Samsung che è coreana, se non sbaglio.
Notare che il appunto il coreano, come anche il giapponese, possono utilizzare questa cosa oppure no, cioè nel senso che anche loro hanno dei set di caratteri per cui sarebbe necessario avere i suggerimenti, sono i caratteri derivati dal cinese, però ci hanno accoppiato in entrambi i casi, ci ha accoppiato un sistema alfabetico più o meno alfabetico che ti permette di scrivere nella lingua anche senza avere necessità di questa cosa, e quelli hanno un numero di caratteri più diciamo ridotto, cioè sono sempre assai, però comunque sono un numero cioè, diciamo, scrivibile con una tastiera, ecco.
Sì. Quindi diciamo, no, tutti quanti questi vendor ci hanno provato a fare le cose sicure implementando dei sistemi crittografici adeguati. Dov'è però l'inghippo? Beh, l'inghippo è nel fatto che ognuno di loro ci ha riprovato reinventandosi la ruota, e questo in generale, come dire, lo si può ritenere, se vuole, no, uno spreco di sforzi ingegneristici, no? Quello in cui ognuno si reinventa un meccanismo per poter avere contemporaneamente alte prestazioni e confidenzialità della trasmissione dati, ma soprattutto in generale nella crittografia è un approccio mal visto, cioè si tende a pensare che reimplementarsi in casa la propria crittografia non è una buona pratica. In genere lo slogan che si trova usato, uno slogan in inglese, è "Don't roll your own crypto", che è quindi tipo non rollarti la tua crittografia diciamo a mano. E
per fortuna pochi ci provano.
Io avrei detto che invece troppi ci provano.
Troppi ci provano, per
dipende
fortuna
dal rapporto alla popolazione mondiale, no, o alle persone che programmano.
Esatto. Perché pochi è un numero assoluto, troppi è una valutazione su quando dovrebbe, sull'aspettativa.
Esattamente, è come dici. Quindi sì, diciamo che è una fortissima tentazione, cioè per chiunque abbia a che fare con la tecnologia, quella del reimplementarsi la sua cosa, che sembra sempre apparentemente più facile che fare quello che fanno gli altri. E così hanno fatto in parecchi, e i risultati sono stati disastrosi. Quindi in molti casi veniva fuori non solamente, quindi diciamo, la casa madre che produce la tastiera poteva leggere i dati, quello sempre, ma in molti casi questo lo potevano fare anche vari altri tipi di avversari di rete. E
che poi avversari non sono necessariamente avversari, pure semplicemente parassiti.
Okay. Esattamente, perché loro distinguono correttamente tra come dire, tra attacchi cosiddetti attivi e passivi, che sono due casi molto diversi, che indicano anche, diciamo, due posizioni, se vogliamo, di potere, ma anche due posizioni tecniche diverse all'interno dell'infrastruttura di rete che si va ad utilizzare. Che cosa si intende infatti per attacco passivo? Un attacco passivo è l'attacco che può fare un soggetto, diciamo, un'entità tecnica che sia in grado di registrare i pacchetti che entrano e escono dal vostro computer. Diciamo, è l'equivalente di origliare. E questo è un attacco piuttosto facile da fare, cioè, nel senso, come dire, non è che sia ovvio anche quello, però è sicuramente molto più facile dell'attacco attivo. Infatti con un attacco passivo, per esempio, è sempre disponibile agli operatori di rete, ma è anche sempre più o meno alla portata di mano anche di un sistemista di rete, diciamo di un sistema di a bassa sofisticazione, ecco, no? Il classico switch aziendale tende ad avere, no, una porta monitor che permette veramente, no, in 5 minuti con una apparecchiatura poco sofisticata di fare un attacco passivo, ma non permette altrettanto facilmente di fare attacchi attivi, che invece sono più complicati. Perché gli attacchi attivi essenzialmente come funzionano? Sono attacchi in cui si va, come dire, si interagisce, non ci limitiamo ad origliare, ma siamo in una posizione tale per cui ci possiamo, che ne so, bloccare selettivamente, possiamo mandare dei nuovi pacchetti.
Possiamo, esatto, possiamo recuperare l'intera informazione e mandare un'altra informazione. Possiamo fare quello, sostanzialmente quello che vogliamo, perché noi diventiamo parte della catena di trasmissione del dato. L'attacco, potete pensarla così. Un attacco passivo è come se voi appunto metteste un da un tubo fate partire una piccola deviazione. Oppure, se volete vedere come una misura, un altro tipo di misura, sì. Quando voi attaccate, che so, uno strumento in paralisi, un potenziometro, che volete attaccare per vedere un volt, per vedere che corrente c'è o che differenza potenziale c'è su un tratto di filo, quello è un parassita, tra virgolette, nel senso che è fatto perché non alteri il funzionamento. Voi semplicemente sta là, qualcosa gli finisce dentro, ma questa cosa non è tale da inficiare il funzionamento del resto. L'attacco attivo invece è come se voi staccaste un cavo, l'attaccate a un altro oggetto, da quell'oggetto fate partire un altro cavo e quell'oggetto in mezzo fa cose. Può anche non fare niente, o restare dormiente per un periodo, però ha la potenzialità di fare cose.
Certo, sappiamo che una tipica analogia per le telecomunicazioni sono i sistemi postali, diciamo, su carta, quelle tradizionali. Ebbene, in questa analogia, quindi in cui, diciamo, ogni pacchetto è una cartolina, sostanzialmente il postino è un soggetto in grado di fare attacchi attivi, cioè può, in fondo, se vuole, può aprire le buste, no? Le legge, magari le può anche modificare, no? Ma può anche proprio buttarle, ne fa una nuova, ne fa, dice, questa lettera, sai che c'è, non la faccio proprio arrivare, ne prendo un'altra, posso anche far inviare messaggi mai partiti. Diciamo, il postino, se vuole, può creare corrispondenza che, diciamo, di cui una delle due parti non è davvero a conoscenza.
Invece viceversa, se volete un esempio di passivo fatto su questa cosa, potrebbe essere il portiere nei palazzi di una volta, quello che si pigliava tutta la posta e la distribuiva nelle cassette.
Cioè il portiere onesto comunque sa chi ti scrive, perché non è così onesto che non legge nemmeno i
mittenti. No, il portiere onesto è un attacco passivo, perché in realtà lui gli portano tutta la corrispondenza, lui la mette nelle cassette, però la vede nel frattempo, sì. Quindi comunque può utilizzare l'informazione, sì, che acquisisce.
O il casellante, però, di un'autostrada, se volete.
O il casellante di un'autostrada, per esempio, che tu che vede quali macchine passano. Certo, non può fare risultare che è passata una macchina, sì, che non è passata.
E
in
non
realtà
la può far sparire in genere.
Però se vede appunto il tizio che lui conosce con l'amante, l'ha visto, cioè ha acquisito l'informazione. Non, sì, non può crearla, cioè non può fare in modo che poi risulti che appunto è passato un tizio là quando non è vero.
Sì.
Ma può sfruttare l'informazione che ha visto il tizio passare da là.
Ora si capisce che resistere agli attacchi attivi è più difficile che resistere agli attacchi passivi. Ok, quindi per esempio, no, qual è, per esempio, sulla posta, qual è un tipico modo per resistere agli attacchi passivi? Beh, si può usare, no, che il foglio, la busta è scura, la busta, sì, magari anche la busta scura dentro, sì, no? A volte anche alcune corrispondenze tipo bancarie, cose del genere, hanno, che ne so, l'informazione sensibile non è mai scritta sul foglio fuori, no, la incarti di più, così almeno non si legge in trasparenza.
Esatto.
Ma certo, dice, però la potresti scartare. Allora sapete, no, che a volte le persone firmano sul bordo. No? Tu firmi sul bordo e questo rende molto difficile, no, l'incollarla,
reincollarlo, sì,
in una maniera che tutto quanto coincida. Queste sono semplici tecniche che rendono molto più difficili, diciamo che costringono, no, le persone a limitarsi ad attacchi passivi. E gli attacchi passivi, per carità, sono comunque significativi, perché se io ti scrivo una lettera, questa è comunque un'informazione, è diciamo un metadato, diremmo nell'informatica, che è visibile sulla busta, però ti impedisco di fare molto di più. E resistere agli attacchi passivi in genere si considera qualcosa di molto più semplice. Per esempio, i primi schemi crittografici che iniziano ad arrivare a metà anni 90, fine anni 90, spesso erano pensati per essere resistenti verso gli attacchi passivi, ma non verso gli attacchi attivi. Perché quello permetteva la tecnologia crittografica del tempo, e anche perché quello sembrava suggerire la tecnologia anche offensiva. Cioè si diceva, gli attacchi passivi sono fattibili, gli attacchi attivi ancora non sono fattibili, quindi noi ci concentriamo sul problema sul problema reale. Ecco, quindi invece in questo sistema stiamo vedendo che anche adesso, in cui in genere gli attacchi passivi si considerano parecchio più semplici da risolvere, tanti di questi sistemi sono vulnerabili ad attacchi passivi, spesso per via di di difetti crittografici che si basano non tanto, come dire, sul ma qui magari è più una conclusione moralista la mia, mi rendo conto, non tanto sul non essere degli esperti crittografici quanto sull'essersi sentiti troppo esperti di sistemi crittografici. Cioè, se si era forse un po' più umile, si diceva: non ne so niente, quindi riutilizzo quello che altre persone hanno fatto, probabilmente ce la si cavava molto meglio. Beh, e questo mi sembra un buon modo per raccontare di come anche aspetti a cui in genere non diamo peso possono rivelare problemi tecnologici. E anche di il fatto che le aziende cinesi, come per esempio nel caso di TikTok se ne è parlato tanto, sono problematiche per la privacy, non voglio dire che questo non ha un fondo di verità, senz'altro, insomma, negarlo
ce l'ha
un fondo di verità, però a volte è anche una cosa più complicata di così. Per esempio, è vero che spesso hanno delle forti collaborazioni col governo, e questo ovviamente non è una notizia positiva, ma è anche vero, per esempio, che in questi casi i limiti sono limiti tecnologici che derivano da un contesto molto preciso in cui semplicemente c'è una necessità che nelle lingue più diffuse in Occidente semplicemente non è emersa. Quindi con questo non vorrei aggiungere particolare ulteriore carico sulla costruzione per cui, diciamo, tutto ciò che è negativo per la privacy viene dalla Cina. No, ci sono molte cose negative per la privacy che vengono da lì, ma del resto anche qui siamo ben attrezzati.
Ci sappiamo difendere.
Sì. Nonostante poi in realtà, tipo su TikTok, quello che dicevano, insomma, che dicevano dal Senato americano è che TikTok sicuramente sarebbe un grande rischio, no, per la sicurezza statunitense, che ha forti casi di collaborazione con il governo. Questo, come dire, il sospetto non ci sentiamo di escluderlo assolutamente. Però è interessante notare che le prove che ci sono non sono molte del fatto dei comportamenti particolarmente negativi da parte di TikTok, non sono più di quelle che si hanno contro Facebook e dintorni. Però Facebook è loro, diciamo.
Ma infatti il problema di questa cosa è proprio questo, che questa cosa è modificata dal fatto che esiste una componente protezionistica, se vogliamo dire, cioè esiste un'industria locale che fa quelle cose, e quindi non sappiamo mai se alcuni di questi prese di posizioni politiche nascono da una vera valutazione di un problema, o se vogliamo da un'ondata di protezionismo, sovranismo, come dir si voglia, perché diciamo, sono cose diverse, però ultimamente vengono abbastanza mischiate, che fa sì che magari te ne freghi dell'effettiva realtà delle accuse che fai, perché ti interessa in realtà più l'effetto che hanno che ha il provvedimento che la motivazione che hanno portato a farlo.
Con questa io direi che ci possiamo prendere una pausa per l'appunto.
Ma la notizia l'abbiamo data.
Quale notizia?
Tutta la cosa dei citizen lab, tutta la cosa. Noi abbiamo parlato del problema che hanno fatto, ma la notizia che ha scatenato questa cosa è il fatto che abbiamo parlato delle app, che delle tastiere,
sì,
per il cinese, che l'inchiesta di identità ha portato a stabilire che la stragrande maggioranza, la sostanziale totalità delle app che hanno che permettono di inserire in questa maniera
la lingua cinese utilizzando cinese,
hanno dei bug di sicurezza.
Sì, sì.
È questa la notizia. Cioè,
credo di averla data, ma non mi sorprenderei se invece non l'avessi fatto.
No, vabbè, il fatto che comunque abbiamo discusso dei possibili bug di sicurezza, ma in realtà la questione è che non so, è solo possibile.
No.
Cioè.
Queste sono tutte quante le app più diffuse, hanno grossi problemi di sicurezza.
Sì.
Quindi, insomma, diciamo un invito, però ecco, diciamo, anche per chi non scrivesse, non avesse necessità di scrivere in cinese, io penso che l'invito comunque sia al ora sapete che anche le tastiere possono fare più cose, e vi conviene guardare quale
l'invito
volete.
È anche guardare, perché sappiate che ovviamente siccome sviluppare un'app per fare diciamo, è comunque un investimento, è vero che noi le nostre app e le nostre tastiere sono molto più semplici, ma attenzione che alcune di queste app per l'inserimento del testo supportano tutte le lingue, quindi supportano anche il cinese, quindi quando ne scegliete una, attenzione, perché potrebbe essere che è una delle app che hanno questo problema, e se ce l'hanno col cinese nulla esclude che ce l'abbiano anche mentre digitate altre lingue.
E con questo dicevo che io passerei ad uno stacco musicale, dopo il quale rimaniamo in argomenti simili ma spostandoci un po' più in occidente.
Continuo.